I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Siamo nella seconda parte di questo Natale, così vorremmo dire. Natale che, devo dire, noi in realtà quando facciamo ascoltare musica continuiamo a parlarne con Riccardo. E lui ci ha detto una cosa molto bella. Questa cometa deve essere un po' la luce che dobbiamo cercare un po' dentro di noi, che deve un po' darci la, esserci da guida nel nostro cammino, nella nostra vita, è un po' la speranza che noi non siamo il prodotto solo dei geni, della cultura e della storia, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo capire. E in questo momento che si avvicina, tra virgolette, il Natale, non è una cosa che ricerca un bene materiale per appagarsi, ma è un qualcosa che va ricercato oltre. La luce è per definizione un qualcosa di poco tangibile, no? Si vede, ma non si può mai prendere, come dire, ed è poco governabile anche, devo dire, quindi poco razionale. Bravo. Maria, siamo in questa seconda parte.
Allora, le domande sono tantissime. Dunque, il Natale, questa luce che io cerco all'interno di me stessa e degli altri, cioè significa cercare il buono, il meglio, la parte buona, la parte sana, la parte saggia. Allora, quindi è Natale ogni volta che nasce un'idea positiva, ogni volta che nasce uno slancio d'amore, ogni volta che nasce un gesto di generosità verso gli altri, è quello il momento che rappresenta il Natale come nascita, come capovolgimento e come messaggio positivo.
Ma certamente tutto quello che è espressione dell'umanità, dell'umano che portiamo in noi, e questo accade in qualunque epoca, momento dell'anno, per cui noi dobbiamo aspettare il 25 di dicembre però ecco, dopo noi gli umani abbiamo bisogno di momenti in cui insieme celebriamo queste cose buone, quindi ci siamo dati un appuntamento per il benissimo, l'abbiamo scelto in questo periodo dell'anno che per noi è freddo, quindi con il caminetto acceso, il focolare, il brodo caldo, tutte cose che fanno sentire un po' il senso del calore, bene, lo viviamo come un impegno a continuare a nascere, a produrre queste nascite, non soltanto che uno si ricorda degli amici o delle persone, no, ci ricordiamo sempre, ogni anno, ogni giorno è bello per dire auguri, però ecco, abbiamo forse bisogno di un momento in cui queste cose li celebriamo come gruppo, questo è anche importante, però senza idealizzare o senza dire adesso aspetto il Natale per essere un pochino più, no, questo sarebbe un po' ridicolo, falso, cioè uno che porta questa stella dentro la manifesta sempre. Però poi è vero che durante l'anno abbiamo momenti più alti bassi, allora è buono, la festa significa che ci fermiamo un attimo, vogliamo parlare di questo, vogliamo anche confrontarci su questo, ciascuno avrà tanto da dire delle sue luci, anche delle sue ombre, bene, tutto ben accetto Natale, tutto si deve anche rivedere per continuare in questo segno di comunione, di accoglienza reciproca. Il Natale ci invita a questo, ad essere accoglienti.
Ecco, questo mi piace molto come idea e come suggerimento per viverlo concretamente, onestamente, e pensare anche, mi piace molto l'idea di pensare a tutti, cioè nel senso che se Gesù ha scelto di farsi uomo per tutti, non è che ha fatto una cernita di dire per quello sì, per quell'altro certo. No, allora è importante che noi nella nostra mentalità teniamo conto dell'universo intero, del mondo intero, di tutti gli abitanti della terra, quindi in qualsiasi occasione che ci incontriamo ad agire, parlare eccetera, l'atteggiamento è quello di accoglienza e di rispetto verso chiunque. Quindi questo è il messaggio, è il Natale che si ripete tante volte al giorno, tutti i giorni, per tutti gli anni, per tutta la vita, dico bene?
Certamente, guarda Maria, se veramente il Natale è la festa della luce, noi abbiamo identificato anche Gesù con la luce, io sono la luce del mondo, ciascuna creatura è una scintilla di quella luce, è quella stella che portiamo.
Questo mi piace molto.
Quindi questa scintilla del divino c'è in tutti noi. Allora, per quel motivo noi avremo il massimo rispetto, la venerazione verso ogni essere umano, non tanto questo rispetto al Dio Altissimo, che sì, d'accordo, però poi che si vive con un disprezzo magari o con una freddezza, no, è la persona che scintilla di questa divinità e di questa luce, tutti abbiamo una scintilla di questa luce. Allora, se noi fossimo consapevoli, se il Natale servisse per rinnovare questa consapevolezza e dire: io da domani non voglio avere nessun atteggiamento che possa così ferire, che possa far del male, che possa far sentire pesante la vita dell'altro, perché anche lui è una scintilla di questa luce. Le cose andrebbero bene per tutti.
E allora, se meglio. Natale è sempre, comunque e con tutti, che significato ha l'avvento, quindi la preparazione al Natale?
Beh, ma l'avvento è sempre come quando noi dobbiamo preparare qualcosa di importante, organizziamo, ci diamo da fare, dividiamo i compiti perché la festa poi riesca bene, quindi è una preparazione perché non si improvvisino le cose. Quando non si fa una preparazione tutto viene improvvisato e tutto poi rischia di saltare per aria, come purtroppo spesso succede anche in occasione delle feste. Sono occasioni anche di grandi conflitti, di grandi arrabbiature, di grandi tensioni. Ecco, l'avvento serve se c'è qualcosa da pulire. Uno quando prepara una festa, un pranzo, delle nozze, si prepara la casa, quindi sarebbe un po' da pulire le cose che magari noi non sono andati molto in sintonia con questo discorso dell'accoglienza, del rispetto dell'altro, in modo che arriva il Natale siamo molto più, diciamo, ricettivi per le cose buone, no? Quindi l'avvento serve a quello, certamente.
È un piccolo percorso, insomma.
Certo, le cose non arrivano così da sole.
I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con padre Alberto Maggi e padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21.30 alle ore 22.30 su agoradio.it. I Vangeli dalla A alla Z.
Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando oggi del Natale, questa festività che si sta avvicinando, che non è forse la più importante, no, diciamo anzi che non è la più importante per noi cristiani, no?
La più importante sarebbe la Pasqua, certamente, Pasqua, ma ovviamente il Natale poi sarebbe come una Pasqua d'inverno, diciamo così, no?
Verissimo, verissimo. E dunque, sono un paio le domande che ci sono arrivate sostanzialmente. La prima è questa, credo che parlino dei magi o dei pastori, non lo so, poi ci dirà il nostro Riccardo. Si prostrarono e resero omaggio. Che cosa significa questa parola?
È nella versione di Matteo, quando parla appunto dei magi o dei maghi, che ovviamente vanno alla ricerca del re dei giudei, perché così comincia il racconto con Matteo. E il Messia doveva essere re, consacrato con una veramente una missione particolare di liberare il popolo, come un nuovo re Davide, deve essere questo nuovo Messia davidico, per cui veniva chiamato il re di Israele, deve essere questo Messia. Per i pagani però davano il titolo re dei giudei, lo chiamavano così. E allora questi pagani, che hanno visto la stella, che hanno percepito comunque che qualcosa era accaduto di veramente grandioso, si mettono alla ricerca, trovano finalmente questo bambino. Loro chiedevano il re dei giudei, sapevano che era appena nato, e trovano l'indicazione tramite gli scrivi di Erode che era nato a Betlemme. Si rivolgono a Betlemme e quando entrano nella casa e trovano la madre e il bambino, si prostrano perché lo riconoscono re e gli offrono i loro doni. Quindi la prostrazione era proprio riconoscere la dignità della persona che tu avevi davanti. Prostrarsi significa mettersi con la faccia a terra, quindi questo è il re, ovviamente un bambino, però Matteo lo presenta con la madre Maria. Ed è interessante perché nella tradizione biblica la coppia regale non era composta dal re e la regina, ma era composta dal re e sua madre, perché finché la regina non dava un figlio, la sposa del re, diciamo così, non dava un figlio al marito, non era regina. Quindi quando si dava il figlio, quindi diventava regina perché aveva dato il discendente. Quindi in questo caso la coppia regale è fatta dalla madre e il bambino ancora piccolo. Quindi questi personaggi che vengono dall'Oriente riconoscono in quel bambino, perché la stella ha indicato che questo veramente è il re dei giudei, come loro cercavano, e gli offrono i loro doni. Quindi la prostrazione significa riconoscere in lui questo salvatore, questo re che viene finalmente a dare luce a tutti i popoli.
Poi Maria, facciamo l'altra domanda a proposito dei magi o maghi. Portarono con loro dei tesori, oro, incenso e mirra. Il significato dell'oro, dell'incenso e della mirra.
Ecco, anche questo legato sempre al discorso della realtà, sono simboli ovviamente che Matteo presenta, presi dall'Antico Testamento. Loro significa la regalità, era la maniera di parlare del Dio che regna anche su, del divino, del Dio che regna sul suo popolo. Il fatto che lo offrano questi pagani vuol dire anche lui regna sui popoli pagani, non soltanto sul popolo dei giudei. L'incenso era l'elemento usato nei sacrifici, nel culto del Tempio, che soltanto potevano usare i sacerdoti e soltanto per i sacrifici di ringraziamento, non per l'espiazione dei peccati. Quindi soltanto i sacerdoti potevano offrire l'incenso. Il fatto che lo offrono i pagani, e si suppone che avevano un sacco di peccati, non è per i loro sacrifici, le espiazioni, ma veramente per ringraziamento, come l'incenso indica, però vuol dire che anche i pagani sono sacerdoti, anche loro hanno questa possibilità di esprimere un culto a Dio e al re. E la mirra è il profumo che nel Cantico dei Cantici ricorda l'amore dello sposo con la sposa, così come Israele diceva Dio il nostro sposo, i profeti avevano detto Dio come uno sposo, il popolo come la sua sposa. Questo rapporto di amore coniugale si vive anche con i pagani, quindi oro, incenso e mirra significa che quelle prerogative del popolo di Israele ora vengono estese a tutti i popoli, tutti possiamo vivere la regalità, l'aspetto sacerdotale e l'aspetto sponsale.
Allora, io volevo invece chiedere, il Natale e la nascita di Gesù è un miracolo o un evento naturale?
Ma cosa vuol dire? È un evento naturale perché Gesù è nato come nascono tutti i bambini, però è qualcosa di straordinario perché la sua nascita ha sconvolto tutti quelli che erano gli schemi precostituiti, tutti i preconcetti o quelle che erano le situazioni che sembravano inamovibili. Quindi noi dobbiamo sempre stare alla teologia, non dobbiamo andare a cercare altri tipi di spiegazioni. Per la teologia veramente possiamo usare questo, è un segno grandioso, perché la nascita di Gesù ha sconvolto i piani di tutti i grandi, a cominciare secondo Luca dall'imperatore e a cominciare secondo Matteo dal re Erode. Quindi i grandi della terra o si spaventano o rimangono al margine di questo grande evento, quindi in quel senso possiamo dire un segno grandioso, che i grandi rimangano fuori, bellissimo questo. Che i grandi non possano controllare, dominare, questo è bellissimo per il Natale.
Esatto, quindi da ogni gesto anche ordinario noi possiamo tirare fuori dello straordinario, certo, nella nostra quotidianità, nella, certo, nostra vita.
Senti, posso un attimo, perché solo due dei quattro Vangeli parlano del Natale di Gesù? Gli altri due perché, secondo te come studioso, hanno preferito non trattare questo argomento?
Allora, Marco, che è il Vangelo più antico, non vede ancora necessario affrontare il tema, perché la comunità sta vivendo la novità del messaggio talmente in maniera forte che per ora quello che interessa è sapere di Gesù come un uomo già che lavora, che proclama, che fa la sua attività a favore dei poveri e degli ultimi. Ecco, andando un po' avanti nel tempo si pongono delle domande, certamente, perché già il cristianesimo e le comunità si diffondono, quindi la comunità di Matteo, che proviene quasi tutti i componenti provengono dal mondo giudaico, vogliono sapere ma come, da dove viene, quali sono le origini, come è nato questo, se noi lo chiamiamo il Messia, allora c'ha qualche cosa a che fare con la nostra tradizione del Messia davidico, allora Matteo deve raccontare la nascita per spiegare che lui appartiene a tutti gli effetti a questa linea davidica, a questa genealogia davidica. Giovanni, che è l'ultimo Vangelo, lo presenta in un modo molto più, possiamo dire, già sviluppato attraverso il prologo, quando parla del Verbo e quando parla dell'incarnazione, senza raccontare in maniera più precisa il fatto della nascita, però comunque anche lui parte da questa constatazione che il Verbo che esisteva da sempre, questa parola, questo progetto dell'uomo che può diventare Dio, che si è realizzato in Gesù quando questo Verbo si è fatto carne ed è venuto a abitare in mezzo a noi. Quindi l'unico che non tocca l'argomento, possiamo dire, è Marco. Matteo e Luca lo sviluppano ciascuno a modo suo e poi Giovanni ha dato una visione più ancora teologica, un po' più approfondita, perché ormai le comunità avevano avanzato ancora nella consapevolezza di questo evento e poteva anche presentarlo con questa formula un po' più profonda come il prologo del suo Vangelo.
Allora, un'altra curiosità, dunque ogni nascita di bambino è sempre attorniata e circondata da tante aspettative, qualsiasi genitore o zio, parente o nonno pensa che nascerà questo bambino, farà questo, farà quell'altro, chissà che cosa diventerà, come si esprimerà, in che maniera si realizzerà, eccetera. E c'è tanta attesa, tante aspettative. La nascita di Gesù, quante aspettative ha mosso e quante ce n'erano intorno a questo evento?
Beh, Luca, e questo lo racconta un po' più Luca, quando Maria appunto dà il suo consenso all'angelo e va a incontrare la sua parente Elisabetta, lì si vedono queste aspettative, perché lei subito percepisce dalla visita, questo incontro con la sua parente Maria, qualcosa di grandioso, e si intona poi questo cantico, il Magnificat. Nel Magnificat si vedono le aspettative enorme, cioè un Dio che rovescia i potenti dai troni, che innalza gli umili, che i ricchi li manda a mani vuote, che riempie i poveri di cose buone. Queste sono grandi aspettative per la nascita di un bambino, eh. Quindi però l'ha raccontato Luca, sempre con la sua teologia, attraverso il cantico e l'incontro di queste donne. È bellissimo che Luca presenta tutta la nascita di Gesù al femminile, attraverso la figura di Maria e la figura di Elisabetta, che era sua parente. Quindi queste due donne che portano la vita dentro, due donne gravide, e due donne che benedicono, che si accolgono, che si mettono al servizio. Bellissimo questo aspetto del femminile, per parlare anche del Natale, no?
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Siamo in conclusione e ci dispiace moltissimo, perché oggi abbiamo imparato tante cose che non conoscevamo, ed è importante saperle, perché insomma in Natale, di là di chiunque come lo viva, insomma, nella sua storia umana, con le sue difficoltà, con le sue debolezze, in realtà attraverso il significato di queste parole che oggi ci ha raccontato Riccardo, ha una grossa speranza, no? questa luce che a quale deve andare incontro, insomma, o la deve ricercare, però andando incontro. Poi magari un bel augurio ce lo farà padre Riccardo, e questo credo che sia il regalo più bello, no? Da qui al Natale. Maria, abbiamo proprio, purtroppo devo dirlo, io sono qui anche a controllare il tempo, 4-5 minuti, non di più.
Allora, io partirei dal mio augurio laico, ma non è laico, nel senso che io traduco in maniera molto pratica tutto ciò che padre Riccardo ci ha spiegato, e mi piace ritrovare la praticità e l'essenzialità, la concretezza nella vita quotidiana. Cioè, il Vangelo a me piace viverlo dal di dentro e subito, non come una cosa che è molto lontana da me. Allora, per esempio, a me il Natale mi ha fatto venire in mente di dividere la parola, no? Natale. Allora, il Natale richiude la nascita di un'idea, di un progetto, ecco, la voglia di fare, il partire, dare lo start, iniziare a muoversi, andare verso gli altri, anche se non l'abbiamo mai fatto, o se l'abbiamo fatto con 10, cominciare con 11, con 12, con 100.000, considerando l'umanità intera, e fin dove arriviamo, dove ci capita di muoverci. Poi mi è venuto in mente la tavola, ma non solo la tavola imbandita piena di tovaglie rosse e di luccichini, quanto la tavola mondo, cioè questa realtà vissuta da tutti, che ci sia la speranza e la luce per tutti, come tante fiammelle accese, tante scintille di Dio che illuminano il mondo ovunque si muovono e da qualsiasi parte. E poi mi è venuto in mente i legami. E quindi io dico che siamo tutti legati come una grande ragnatela, il legame delle relazioni più o meno strette, più o meno vicine, più o meno larghe, però con al centro questa idea di dignità e di somiglianza tra tutti, e di avere tutti quanti le stesse esigenze, che siamo re, che siamo regine, che siamo pastori, che siamo diseredati o eccetera, però una dignità, un amor proprio, una possibilità di espressione ce l'abbiamo tutti. Quindi per me, io il Natale lo vedo così, sottolineando proprio la nascita, la tavolata mondo, l'universo, e i legami che bisogna, secondo me, coltivare, incentivare e migliorare, quindi sciogliere i conflitti, eccetera. E questa è la mia idea, e qui ci ritrovo il Vangelo proprio tradotto sinteticamente, in maniera molto
complimenti
pratica.
Maria, Complimenti, è un'idea. Per questa tua...
Adesso padre Riccardo, devi per forza di cose faccelo tu un augurio.
Ma dopo le parole di Maria veramente io non avrei altro da dire, perché ha riassunto molto bene la festa del Natale. Ma io direi soltanto questo: io credo che ciascuno di noi siamo più buoni, più belli, più bravi di quello che pensiamo, crediamo o gli altri pensano, credono di noi. Quindi il Natale è un'occasione di dimostrarlo. Ecco, che quella luce, quel Natale sia una nascita nel bello, nel buono che tutti portiamo dentro. Spesso abbiamo paura, spesso siamo un po' indolenti, siamo pigri, siamo un po' bigliacchi, c'è di tutto. Quindi il Natale serve un po' per liberarsi da queste resistenze, da queste chiusure, da queste durezze, e venga fuori la nostra umanità, perché ciascuno è molto più buono di quello che pensa.
Bellissime parole, insomma toccherebbe anche a me dirlo, ma io la faccio in breve, non posso competere
con voi.
Io credo che il Natale, la speranza è senz'altro anche legata alla promessa che un mondo può sempre cambiare in meglio. E ogni Natale ce lo dobbiamo ricordare, ma ci dobbiamo anche prendere un po' di impegno, perché ricordarlo è senza prendere l'impegno e iniziare un po', insomma, non è un vero Natale. Giusto?
Grazie
anche alle tue parole, Renato.
Condivido pienamente. Auguri a tutti, buon
Natale.
Grazie,
ci risentiamo ovviamente il prossimo mese. Vale a dire il mese proprio di dicembre, il mese
per
di
la
Natale.
Fine dell'anno.
Esattamente, avremo, credo, Alberto. Qui il padre Alberto, e siccome cade proprio di giovedì 25 dicembre, vedremo se mandarlo il 25 oppure il 31, ma la lettera sarà O come onnipotente.
Bene, per la fine dell'anno va bene.
E credo che sia proprio per il 31 l'argomento. Quindi lettera O, la prossima puntata. Fin da ora potete iniziare a formulare le vostre richieste, le vostre domande. Avete tutto sul nostro portale agoradio.it, ma potrete trovare tutto quello che vi occorre sapere anche nel portale Centro Studi Biblici Vannucci Montefano. Entrate pure sulle pagine multimediali, troverete una vastità e una ricchezza di argomenti e notizie che vi invito di cuore, anche per passare un Natale degno, di andare a scuriosare. Noi ci risentiamo quindi il prossimo mese. Ciao, a presto.
Grazie
a tutti.
Ciao.
I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con padre Alberto Maggi e padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21:30 alle ore 22:30 su agoradio.it.